Buongiorno a tutti. È stato bello vedere, anzi ascoltare, questa mattina il brano che Gianni ha scelto per la presidenza e anche quello che poi ha scelto per la Santa Cena nella scrittura, perché effettivamente il brano che andremo a vedere oggi dalla lettera agli ebrei, grazie, è un brano che potremmo definire cristocentrico, e quindi tante cose sono state già dette ed è bello vedere come il Signore guida e continua a mettere l'enfasi sulle cose veramente importanti, che, sulle quali dobbiamo riflettere e sulle quali ci chiama a riflettere. Così oggi abbiamo davanti la lettera agli ebrei e abbiamo visto che in questa lettera l'autore parla in continuazione della superiorità del nuovo patto, no? Rispetto al vecchio, il patto in Cristo Gesù, appunto rispetto al vecchio patto. E nei primi tre capitoli abbiamo visto che ci inizia a dire che il nome di Cristo è superiore agli angeli, che è superiore a Mosè, vi ricordate? Poi nei capitoli 4, 5 e 6 ci spiega che Cristo è il sommo sacerdote e per questo dobbiamo consacrarci totalmente a Lui. Invece nel capitolo 7 ci viene spiegato che il sacerdozio di Gesù è secondo l'ordine di Melchisedec, e qui si approfondisce il discorso del nuovo patto che sostituisce il primo. Poi dal capitolo 8 alla prima metà del capitolo 10 vediamo la supremazia del ministero sacerdotale di Cristo, cioè del sacerdozio di Gesù Cristo, che oggi andremo in parte a vedere perché ci troviamo nel capitolo 9. E sono già stati analizzati, spiegati i primi 14 versi di questo capitolo e abbiamo visto che l'autore della lettera torna a descrivere il tabernacolo e parla del rito dell'espiazione dei peccati. E leggendo questi versi capiamo che in realtà il sistema dell'espiazione dei peccati non era affatto per avvicinare l'uomo a Dio. In realtà era fatto per tenere l'uomo lontano da Dio. E pensiamo al tabernacolo, per esempio, che in questa lettera viene nominato tantissimo. Come era fatto? C'era il luogo santo, poi c'era il luogo santissimo. Il luogo santissimo era dove c'era la presenza di Dio, vi ricordate? E chi poteva accedere al luogo santissimo? Solamente il sommo sacerdote, una volta l'anno, sappiamo, no? Era separato dal luogo santo con una cortina, una tenda fatta in modo che, una tenda molto pesante, spessa 80 centimetri, si legge in alcuni scritti storici, e quindi era il simbolo di qualcosa che poneva un ostacolo tra l'uomo e Dio, no? E c'era una separazione, quindi questo primo patto era in un certo senso anche un tenere a distanza l'uomo da Dio. Non tutti, anzi nessuno, quasi nessuno aveva accesso al luogo santissimo. Quindi gli uomini non avevano diretto accesso alla presenza di Dio, i sacrifici e le offerte che si facevano secondo questo sistema non avevano alcuna validità se non quella di far conoscere all'uomo il suo bisogno di Dio, tornare al Signore perché aveva bisogno di Dio. Ma in realtà, lo leggiamo al verso 9 e 10 del capitolo 9 appunto, dove dice: questa è una figura per il tempo presente, i doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della loro riforma. Questo l'abbiamo visto la volta scorsa, però al verso 11, se ricordate bene, c'è una svolta. L'autore dice: ma venuto Cristo. Dopo che mette gli lettori di fronte a questa realtà, cioè che il sistema precedente non aveva un grande valore, perché erano cose, come dice qui, regole carnali addirittura, le chiamano. Poi il verso 11 dice: ma venuto Cristo. Ecco la svolta, ecco che si apre un nuovo scenario, se così possiamo dire. L'autore qui ci spiega che cosa ha significato la venuta di Cristo come sommo sacerdote, che è entrato in un tabernacolo non fatto da mano d'uomo, vi ricordate? Il fatto che è entrato nel luogo santissimo, quindi alla presenza di Dio, non col sangue di animali, ma con il suo sangue, e così ci ha acquistato una redenzione eterna. È a questo punto che siamo arrivati la volta scorsa. Leggiamo allora ora i versi dal 15 al 28, fino alla fine del capitolo, e vediamo come prosegue la lettera. Dice dal verso 15: per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono, secondo la legge, proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarnata ed issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con il sangue non suo. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così una volta sola per portare, così anche Cristo, scusate, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ora, la domanda che possiamo farci è: perché l'autore paragona così insistentemente questo nuovo patto al vecchio? Continua a farlo e ogni volta aggiunge dei particolari nuovi. Per quale motivo? Sta cercando di spiegare agli ebrei che il vecchio patto, che conoscevano molto bene gli ebrei, che il vecchio patto aveva lo scopo di far conoscere al popolo di Israele la necessità di un patto nuovo. Gli sta spiegando la differenza, sta facendo il confronto tra il vecchio e il nuovo patto per fargli capire questo, che il patto nuovo era necessario e che il vecchio patto spiegava proprio questa necessità di un nuovo patto, di qualcosa di nuovo, un patto basato sul versamento del sangue di Cristo Gesù. Possiamo comprendere meglio questo facendo una considerazione. In questi versi si parla del patto mosaico, ma non è il primo che il Signore ha fatto con il suo popolo. Il primo patto che il Signore ha fatto col suo popolo qual è? È il patto con Abramo, ricordate? Il patto che si trova in Genesi, quando Dio promette una progenie ad Abramo. E c'è un verso in Galati dove l'Apostolo Paolo, un verso, un brano in Galati dove l'Apostolo Paolo ci spiega molto bene questa cosa. Leggiamo da Galati verso 3, versi 15 a 17. E dice: fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo, dice l'Apostolo Paolo, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente in Cristo non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, il patto mosaico stiamo parlando qui, se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Quindi questa eredità promessa non era in base alla legge, cioè al patto di Mosè, all'osservazione dei 10 comandamenti, ma era basata questa eredità su una promessa fatta ad Abramo, che il Signore avrebbe completato in Cristo Gesù. Infatti nel verso successivo poi Paolo spiega che la legge è stata stabilita a causa delle trasgressioni, per far conoscere all'uomo il peccato, questo sappiamo, affinché si rendesse conto di avere bisogno di essere salvato. Infatti al capitolo 3, verso 24, ancora di Galati, leggiamo: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Vedete che bella la perfezione del piano di Dio. Come ogni parte del piano di Dio, spiegato nella Bibbia, converge in Cristo, in Gesù. È stato bello, come dicevo prima, leggere il Salmo questa mattina, dove abbiamo visto che nel Vecchio Testamento ogni parola, ogni frase, ogni azione di Dio porta a Cristo Gesù. E il piano del Signore non è stato fatto a caso. Non è che i 10 comandamenti sono stati fatti, sono stati dati da Dio perché aveva fallito il piano, il patto che è stato fatto con Abramo, la promessa. Non è che il nuovo patto in Cristo è stato fatto perché era stato fallito da Dio il fatto di dare i 10 comandamenti perché gli uomini non li potevano osservare. Assolutamente no. Tutto è legato, tutto ha un senso, tutto si spiega e si completa in Cristo. Ecco come il piano del Signore va avanti, procede, prende forma e poi si completa. Ed ecco perché l'autore di questa lettera continua a spiegare quanto è stata preziosa la morte di Cristo alla croce, quanto è stata efficace lo spargimento del suo sangue. Abbiamo dal verso 15 già due effetti che vediamo qui della morte di Cristo. Al verso 15 leggiamo: per questo egli è il mediatore di un nuovo patto, la sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Quindi quali sono questi due effetti? Il primo è che coloro che avevano creduto in Dio durante o sotto il primo patto sono stati redenti dalle loro trasgressioni. E questo fa comprendere la grazia di Dio, che nonostante ci fosse stato un patto nel quale si facevano dei rituali, delle cerimonie, che in realtà non potevano cancellare per sempre il peccato, il Signore ha provveduto una salvezza perché credevano in Dio. Perché credevano in Dio. Quindi sono stati redenti dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. Sono stati liberati da quella colpa, dalla condanna che gli spettava. E questo prova che il sistema dei sacrifici che si svolgeva prima della morte di Gesù non aveva efficacia, come dicevamo, no? È un'ulteriore prova. Ovviamente il sacrificio di Cristo ha questo effetto non solo retroattivo, ma ha un effetto presente, ha un effetto futuro per coloro che oggi credono, per coloro che domani crederanno. E questo è l'effetto della morte, del sacrificio di Cristo Gesù: redimere dalle trasgressioni, perdonare il peccato, cancellarlo, portare la vita dove c'era la morte. Il secondo effetto che abbiamo letto è proprio la ricezione dell'eredità promessa. Abbiamo visto in Abramo c'è stata una promessa di Dio che si completa in Cristo, e questa eredità che un giorno vedremo è una promessa che possiamo ritenere sicura, certa. E questo la Bibbia ci sta dicendo stamattina, che è una promessa che un giorno vedremo soddisfatta, vedremo mantenuta. Quella terra promessa che Dio ha nominato nel suo patto con Abramo, dobbiamo pensarla come la terra promessa celeste, nella quale un giorno ci troveremo, proprio per i meriti di Cristo Gesù. Possiamo fare delle altre considerazioni, dobbiamo fare delle altre considerazioni sulla morte di Cristo, perché qui l'autore ci sta portando proprio dritti in queste verità, per cercare di scavare in questi tesori e comprendere. E la prima che possiamo fare, un'ulteriore considerazione che possiamo fare, quando si parla di testamento, lui qua dice, no, che si parla di testamento, e lo rende chiaro, spiega che ciò che è scritto nel testamento rimane a livello di promessa, finché colui che ha fatto il testamento vive. Giusto? Lo ha detto chiaramente. Ma nel momento in cui lui muore, cioè il testatore muore, il testamento diventa esecutivo e quindi quella promessa diventa una realtà. E questo ci fa capire che affinché la salvezza diventasse reale ed efficace e potessimo fare nostra quella promessa, era necessaria la morte di Gesù. Era necessaria la morte di Gesù. E non era sufficiente l'aspersione del sangue di animali, ma era necessaria la morte di Cristo Gesù. Il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, abbiamo detto, una volta l'anno, e faceva l'aspersione con un sangue non suo. Per questo doveva ripetere ogni anno lo stesso rito, perché non aveva efficacia. Non era risolutivo, possiamo dire così, no? Ma Cristo è entrato con il suo sangue nel tabernacolo celeste. Gesù ha dovuto dare la sua vita e darla anche in modo violento, innalzato sulla croce affinché tutti potessero vedere che il giusto moriva per gli ingiusti. E questo fatto ci fa capire che cosa? Quanto fosse potente il laccio del peccato, quanta forza ancora ha il peccato. E non dobbiamo sottovalutare questo aspetto, perché se ha richiesto la morte di Cristo sulla croce, significa che per vincere il peccato, per vincere la morte, c'è stato bisogno di un sacrificio estremo, e questo ci fa capire quale grande forza e quale grande influenza ha il peccato su questo mondo, sul nostro mondo, nel quale viviamo oggi, e quale ancora influenza ha su noi credenti, che non siamo completamente liberati dal peccato. Il peccato ha perso la sua potenza perché non porta più la morte. In Cristo abbiamo la vita, ma ci influenza. Grazie al Signore che abbiamo il suo perdono. Quindi riflettiamo su quanto fosse incolmabile la distanza tra l'uomo e Dio. Ecco, forse lo spessore della cortina ci dà un'idea, una tenda di 80 centimetri di spessore, un esempio banale, ma possiamo riflettere su questo, la distanza, la separazione con Dio, quanto era incolmabile, no? Quanto era profonda la nostra ribellione, radicata proprio nel nostro animo, nel nostro cuore, e quanto lo è ancora per quelli che non credono. Ci è voluta la morte di Cristo alla croce. Un'altra considerazione che possiamo fare sulla morte di Cristo per la salvezza di coloro che credono. La morte di Gesù, del Figlio di Dio, ci fa comprendere quanto sia grande ed integro il senso di giustizia di Dio. Dio è colui che ha stabilito la giustizia, che ne ha delimitato i confini, è colui che ha deciso cosa dovesse essere giusto e cosa dovesse essere sbagliato. Ha instillato in noi esseri umani questo senso di giustizia perché siamo fatti alla sua immagine. È colui che ha ideato la giustizia. È l'inventore, se così possiamo dirlo, se possiamo usare questa parola, della giustizia. E lui, per rimanere fedele a se stesso, non ha esitato a mandare suo figlio sulla croce. Avrebbe potuto trovare un'altra soluzione. Io non la conosco, perché sono una creatura, ma lui è il creatore. È quello che ha fatto ogni cosa, la giustizia stessa. Non avrebbe potuto trovare un'altra soluzione piuttosto che sacrificare suo figlio giusto sulla croce a quella morte? Non lo so. Però questo ci fa comprendere quale senso di giustizia, quale integrità contraddistingue il nostro Dio. Non ha risparmiato suo figlio. Era l'unico modo per placare la sua ira, per riconciliarci con lui, per soddisfare il suo senso di giustizia. Ed è quello il piano che lui ha ideato da prima della fondazione del mondo, ci dice la Scrittura, e ha messo in pratica. Possiamo veramente essere gioiosi per questo stamattina. E il brano si conclude con la promessa del ritorno di Cristo. Gli ultimi versetti sono veramente molto importanti. Qui leggiamo al verso 27: come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Allora, anche qui ci viene ripetuto, che il peccato viene offerto, il sacrificio è stato offerto una volta sola. Quindi non c'è più bisogno di offrirlo di nuovo. È stato completato il piano di Dio in Cristo Gesù nella sua morte, quindi non c'è bisogno di ripeterlo ancora. E allo stesso modo ci viene ripetuto che il sacrificio è stato efficace e sufficiente. Inoltre questo fatto viene confermato nell'ultima frase, quando dice che apparirà una seconda volta senza peccato. Avete fatto caso a questo particolare? Al verso 28 dice così: anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati, è stato ricordato stamattina da Gianni che Cristo è stato fatto peccato, il Padre ha voltato lo sguardo perché non poteva né guardare né avere comunione con il peccato, Cristo è stato fatto peccato sulla croce, e dice apparirà una seconda volta senza peccato. Che significa? Che la sua opera sulla croce è stata completa, perché il peccato è stato vinto, non ci sarà più, non ci sarà più bisogno per Cristo di portare il nostro peccato, perché lo ha portato una volta, è finita, è fatto, è compiuto, il peccato è stato rimosso. E qui vediamo anche i tre tempi del ministero di Cristo, in questi ultimi versetti. Il primo, il suo avvento nel passato, quando è venuto Cristo su questa terra, per salvarci dalla condanna del peccato. Il secondo, il suo attuale ministero di intercessione, perché abbiamo letto che è entrato nel tabernacolo celeste, no, alla presenza di Dio, ed è lì e intercede per noi per liberarci dalla potenza del peccato. E il terzo tempo del ministero di Cristo che vediamo è proiettato nel futuro, nel suo secondo avvento, quando verrà di nuovo, quando tornerà, per liberarci dalla presenza del peccato, perché quando saremo nel cielo non ci sarà più il peccato e non dovremo più emetterci davanti allo specchio e vedere quanto siamo ancora peccatori, nonostante Cristo ci abbia salvati. Come applichiamo questo che abbiamo imparato alla nostra vita oggi? Come possiamo applicare queste parole? È fuori dubbio, lo abbiamo detto già all'inizio, più volte da questa mattina, da quando è iniziato il culto, che qual è la centralità del sacrificio di Cristo. E questi versi ci fanno comprendere ancora oggi, è stato già detto, ma vedendo tutto il brano nell'insieme, comprendiamo quanto l'uomo ha bisogno di essere salvato. Quanto l'uomo ha bisogno di essere salvato. Fuori da questa chiesa e dalle chiese nelle quali si adora il Signore oggi, ci sono persone che non conoscono il Signore, che non conoscono quale destino li aspetta, che non sanno a cosa stanno andando incontro, perché se lo sapessero veramente avrebbero già piegato le loro ginocchia davanti al Signore, davanti a quella croce. È vero che tanti non vogliono sapere niente di Dio, rifiutano anche di ascoltare, quando noi magari tentiamo di testimoniare, ma lo fanno perché non sanno veramente che cosa li aspetta, perché i loro occhi non sono aperti, perché sono ciechi e non possono vedere. Quindi questo che abbiamo imparato oggi o che ci è stato ricordato oggi ci deve spingere, no, ad avere amore per queste persone che hanno bisogno di Dio. Ci deve spingere a comprendere certi atteggiamenti, certe risposte, certe reazioni. Ci deve spingere a testimoniare, a pregare. Ci deve spingere ad essere di esempio con le nostre vite. E questo credo che sia attualissimo. Quello che abbiamo letto, che è stato scritto secoli fa, ancora oggi è attuale. Vedete la Bibbia come a volte ci sorprende. E un'altra cosa che, sulla quale possiamo riflettere è che, come è stato già accennato stamattina, il fatto che la cortina si è spezzata, si è squarciata, grazie, e è il simbolo del fatto che adesso è aperto a tutti, alla presenza di Dio in Cristo Gesù possiamo accedere personalmente, mediario che era il sacerdote che andasse lui al posto nostro, no? In Cristo possiamo accedere alla presenza di Dio personalmente, ognuno di noi in maniera individuale, e questo penso che è uno dei doni più belli che il Signore potesse farci. Vedete, al verso 24 leggiamo: infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Per noi. E questo dovrebbe farci rabbrividire, perché se pensiamo a, ecco, a quello che è stato detto prima, all'assenso di giustizia di Dio che ha sacrificato suo figlio, no? E alla sofferenza della croce, non tanto per le ferite, per la lancia, per la corona di spine, per l'aceto dato da bere, quanto per il fatto che il Padre non ha avuto comunione per quel momento, per quegli istanti con Gesù. Se pensiamo a questo, e tutto questo il Signore lo ha fatto per noi, non perché lo meritassimo, ma perché Lui ha stabilito e ha deciso che fosse così, perché a Lui è piaciuto che fosse così, perché Dio ha preso piacere nel salvarci in questo modo. Che cosa possiamo dire davanti a queste cose? Non possiamo fare altro che ringraziare il Signore, che lodarlo. Vogliamo pregare. Padre nostro, veniamo a Te ancora oggi, consapevoli del fatto, Signore, che non meritiamo assolutamente tutto quello che Tu hai fatto per noi. Non meritiamo, Signore, nemmeno di stare qui ad ascoltare, a leggere, a meditare la Tua parola, a scavare in queste meraviglie, Signore, in questi tesori che Tu hai messo davanti ai nostri occhi, che ci hai dato, Signore, la possibilità di poterli comprendere quando ci hai donato lo Spirito Santo, Signore, una volta che ci hai salvato in Cristo. Signore, tutto viene da Te, ogni cosa buona viene da Te. Noi vogliamo, Signore, proclamarlo questa mattina, ricordarlo, anche se non lo meritiamo. Soprattutto perché non lo meritiamo, Signore, perché Tu ci hai fatto una grazia, perché Tu hai avuto misericordia. E così vogliamo lodarti per Cristo Gesù, perché ogni cosa, Signore, è stata fatta per Lui in vista di Lui, perché ogni cosa, Signore, nella Tua scrittura, nel Tuo piano, converge in Cristo. E questa mattina vogliamo innalzare il Suo nome, Signore, perché è il nostro Salvatore, perché è colui che ha preso il carico del nostro peccato su di sé, perché ha subito la condanna che spettava a noi, oh Signore. Ma grazie, perché è anche risorto e ora è alla Tua destra che intercede per noi, Signore, queste creature deboli e imperfette, Signore. Ti ringraziamo che sei venuto in nostro soccorso, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.